Pacchioni, buongiorno.
Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
Hai avuto anche tu la percezione che sia stata un'estate estremamente morigerata per Dusan Vlahovic, senza spettacolarizzazione di tuffi, barche, vacanze? Come davvero, se qualcuno gli avesse detto low profile, perché insomma non è proprio che navighi in ottime acque.
Assolutamente, il basso profilo fuori dal campo è quello che può servire, può contribuire a sbloccare la situazione, che al momento non conviene a nessuno, perché non conviene alla Juventus avere in casa un giocatore che insomma ormai sembra staccato dal progetto, ma non conviene neanche al giocatore stare lì a fare la muffa, perché comunque nel mondo del calcio si fa in fretta a uscire dai grandi giri. Quindi io credo che convenga a entrambe le parti trovare una soluzione, venirsi incontro e garantire a Vlahovic un futuro da un'altra parte, e al tempo stesso dare la possibilità alla Juventus di rinforzare il suo reparto d'attacco, perché va bene blindare Yıldız ed è sacrosanta come cosa. Davide è sicuramente un ottimo acquisto che potrà essere protagonista, però visto che non si è ancora del tutto sbloccata la vicenda di Kolomouani, serve comunque un'alternativa, perché insomma la stagione si annuncia, come è stato l'anno scorso, intensa, perché c'è il campionato, c'è la nuova Champions League che comunque abbiamo visto è molto più dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, e quindi insomma serve assolutamente una rosa lunga, perché non si può pensare di fare tutta la stagione con un attacco così ridotto.
Senti, la situazione Douglas Luiz e Vlahovic, ci scrive Valerio Da Lucca, rispecchia pienamente la tristezza, la confusione, l'incompetenza di questi anni in società. Sei d'accordo?
Questo è un giudizio un pochino duro, che forse quindi va un po' annacquato, perché credo che le responsabilità siano anche dei giocatori. Certo, ci racconta di un ambiente non propriamente felice, motivato, concentrato nell'andare tutti dalla stessa direzione, questo sicuro. Sì. Del resto sì, anche in società ci sono stati dei cambi, c'è stato anche a livello di guida tecnica, insomma la situazione si pensava l'anno scorso con l'arrivo di Thiago Motta, e lo pensavo anche io, di aver dato una svolta a livello di gioco, di mentalità, eccetera. Questa cosa poi non si è realizzata. È chiaro che nelle squadre con queste rose allargate qualche tensione è inevitabile, qualche scontento ci sarà sempre. Quando ci sono i risultati è una passata di miele per tutti quanti, anche quelli che magari sono stati coprotagonisti, però in qualche modo riescono a essere soddisfatti. Nell'istante in cui non arrivano i risultati, emergono in superficie tutti i problemi, le gelosie, le fazioni, e sicuramente la società, forse giovane da questo punto di vista, non ha saputo tenere tutti, come dire, al loro posto.
Ti propongo un altro messaggio, perché Mauro da Orbetello ci dice: a proposito di chi si chiede come mai Davide abbia scelto la Juve, se è veramente così forte, mi chiedo, ammesso sia davvero un tifoso juventino, come ci si fa a porre questa domanda e tifare nello stesso tempo. Perché secondo te ci si domanda questo, appunto, ma Davide come mai ha scelto la Juventus, se effettivamente si ritiene o comunque viene valutato come un giocatore tanto forte?
Perché la Juventus è una squadra dal grande appeal a livello internazionale, ha un grande blasone, una grande tradizione, all'estero è la squadra italiana più conosciuta o fra le più conosciute, e quindi gode ovviamente di grande considerazione. Non stiamo mica parlando, cioè non è che Davide è andato al Chievo, con tutto rispetto per una società che adesso non c'è più, che uno dice ma come mai questa, cioè comunque stiamo parlando della Juventus. È vero che la Juventus ha vissuto delle ultime stagioni non propriamente brillanti. È anche vero che tu arrivi in una grande nella speranza di far parte di quel gruppo che porterà al riscatto, perché comunque alla Juventus almeno inizialmente si parte per vincere sempre. Poi le stagioni possono andare bene, possono andare meno bene, però ripeto, io non la trovo una scelta minore, perché comunque stiamo parlando della squadra che in Italia ha vinto il maggior numero di campionati, una squadra che comunque all'estero ha un blasone, una tradizione, una fama, e quindi non ci vedo nulla di particolare. A più da un punto di vista di appeal internazionale pesa di più la Juventus del Napoli, per esempio. Detto che il Napoli è campione d'Italia e soprattutto il Napoli di oggi è un Napoli molto più forte di quello che ha vinto lo scudetto soltanto un paio di mesi fa, però Napoli...
anche se perde con l'Arezzo.
Ah, vabbè, ma quello, sai, quello ci sta, nel senso che sono quelle situazioni che tu a inizio stagione con le squadre ancora imballate per la preparazione atletica che è nel pieno del lavoro, con delle motivazioni che inevitabilmente non possono essere mille, con il fatto che magari i nuovi entrati devono ancora un attimo sistemarsi. Insomma, perdere l'amichevole contro l'Arezzo è un attimo, però penso che sia comunque un incidente di percorso che può essere tranquillamente archiviato come tale. Però ecco, dicevo, a livello di appeal internazionale, la Juventus rispetto al Napoli gode di una fama diversa. Perché? Perché parla la storia, perché il Napoli ha vissuto nelle ultime stagioni con degli esploit brillanti, però è stato pure in Serie C, in Serie B, è stato ai margini per anni. Se togliamo l'epopea di Maradona, fino a qualche anno
quattro scudetti, non 38, quindi parliamoci anche un attimino chiaro, su,
all'estero,
non esageriamo.
Soprattutto, non è che stanno a guardare domenica per domenica i risultati delle grandi squadre, cioè anche un esperto di uno che è poco esperto di calcio internazionale, anche un italiano, il Barcellona resta il Barcellona anche se magari per 2 o 3 anni non vince la Liga,
perché
comunque la storia pesa.
E soprattutto, infatti, hai parlato di appeal internazionale, e l'appeal juventino dei tifosi che invece si è in maniera drastica impiccato, letteralmente, passatemi il termine. Vai.
No, come direbbe Conte, è inevitabile, nel senso che comunque è chiaro, tu perché sei abituato sempre a primeggiare, quando per un po' non primeggi l'ambiente un po' si deprime, quello ci sta.
Guarda, abbiamo veramente l'idea che questa sia la realtà, purtroppo. Ti utilizzo, dicevo, come aiuto risposta alle domande dei nostri ascoltatori, visto che poi mi spiace sempre lasciarle perché ovviamente poi ci sono questi interventi. Allora, c'è Vincenzo d'Acquaspa, Acquasparta, che chiede se secondo noi Tudor cambierà questa sua idea di modulo che è appunto gira attorno al 3-4-2-1, perché lui ricorda che non ci siano squadre che hanno mai vinto qualcosa con questo schieramento, e lo dice pensando proprio a come Conte, visto che abbiamo parlato di Conte del Napoli, abbia cambiato anche lui modulo, no? Passando dal famoso 3-5-2 con le varie variazioni ad un abbastanza fisso 4-3-3.
Allora, io sono dell'idea che i numeretti, come li chiama qualcuno, servono per dare un'indicazione di massima, ma poi non dobbiamo fossilizzarci troppo, perché ci sono diversi allenatori che sulla carta adottano uno schema, poi però in campo ci sono automatismi, variabili che comunque possono garantire un piano B. Al tempo stesso dico che io apprezzo gli allenatori che sono capaci appunto allargare un pochino i loro orizzonti, e quindi io sono dell'idea che naturalmente ogni allenatore nasce con un'ipotesi di calcio in testa, però non ci devi affogare per seguire quell'ipotesi lì, e quindi viva gli allenatori che sanno trovare anche delle soluzioni alternative, anche dei piani B, con i quali peraltro puoi sorprendere l'avversario, perché se tutti sanno che tu giochi con un determinato modulo, poi tu in corsa riesci a cambiarlo, a quel punto puoi avere un effetto sorpresa che può essere determinante. Penso che Tudor abbia, perché mi sembra, oltre che un bravo allenatore, mi sembra una persona intelligente, pacata, con la testa sulle spalle, credo che abbia la capacità di pensare anche a qualche alternativa allo schema classico.
Poi c'è anche chi ci dice: io purtroppo sono cresciuto con la Juve di Boniperti e Moggi, quindi queste situazioni non le comprendo, ma evidentemente i tempi sono assolutamente cambiati. Poi c'è chi ti ringrazia per le parole utilizzate, e chi invece, adesso questa sono io più che altro, ti chiede un'idea, no? Un pensiero su un po' come si sta sviluppando il mercato in generale, non soltanto la Juventus, perché noi ovviamente ci focalizziamo su quello che accade a Torino, ma non è che altrove, al di là di magari un po' Napoli che ha fatto un po' più di ha fatto lo scatto giusto nelle ultime settimane, non è che altrove si navighi poi in chissà quali acque, cioè si lamentano un po' tutti.
È verissimo. Detto che questi sono giudizi del 25 luglio e quindi hanno l'asterisco, ovviamente poi tutto andrà rivisto fra un mesetto. Però direi che quella che si è mossa meglio per il momento è stata il Napoli, ed è stata saggia come operazione, perché il Napoli, Conte, ha capito che l'ultimo campionato sì è stato vinto con merito, ma in modo molto faticoso, sofferto, sfruttando anche le incertezze delle altre squadre che magari sono venute meno, e quindi loro hanno detto giustamente: quest'anno ci è andata bene, così abbiamo vinto, con questa squadra l'anno prossimo non vinciamo più, soprattutto perché il Napoli avrà anche la Champions che l'anno scorso non aveva, e quindi insomma hanno avuto la capacità di non sopravvalutare la vittoria dell'ultimo scudetto, e secondo me si stanno attrezzando bene, e al momento il Napoli può essere considerata la squadra da pole position che l'anno scorso invece non era, anche perché è una delle squadre che avrà la continuità tecnica con la gestione dell'anno scorso, perché tutte le big hanno cambiato. Poi mi direte: Tudor no, vabbè, ha fatto giusto, sì, ma ha fatto un angolino di stagione, cioè non è che Tudor ha fatto tutto l'anno scorso, quindi comunque
però hai
sì.
detto bene, tutte le altre hanno cambiato, altre, l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, vabbè, è tornato Sarri, ma non
L'Atalanta.
So cosa succederà,
hanno cambiato
l'Atalanta,
tutte. Quindi insomma
la
Conte
Fiorentina,
è quello che
tutte.
Invece, brava, può andare nel solco della continuità. Poi si è mosso abbastanza al Milan, perché comunque io penso che Modric, detto che a 40 anni hai inevitabilmente iniziato la parabola discendente, però comunque a livello di Serie A, un'oretta alla settimana in Serie A, secondo me Modric la può ancora fare. Però è anche vero che il Milan fra le big era quella messa peggio, quella che aveva più bisogno di rivoluzionare la squadra, quindi ha fatto un po' più delle altre.
E il Napoli dell'anno scorso, Paolo, il Milan?
Guarda, bisogna vedere chi arriverà ancora nelle prossime settimane. Secondo me, avendo solo la possibilità di dedicarsi al campionato, questo è un vantaggio. Allegri la si può vedere come si vuole, no? So che anche i tifosi juventini sono divisi sulla figura di Allegri, perché ci sono quelli che sottolineano la sua capacità di essere sempre molto concreto, però ci sono anche quelli che dicono: sì, vabbè, però la seconda avventura alla Juve non è che abbia regalato tutte queste soddisfazioni, però per me resta una garanzia, cioè in questa situazione di incognite, no? Con Chivu che allena l'Inter dopo aver allenato 13 volte in Serie A, lo stesso Tudor che comunque di esperienza a livello di allenatore ne ha un po' di più, ma neanche tantissima. Uno come Allegri al Milan può, secondo me, dire la sua, però la squadra ha bisogno ancora di essere rinforzata, come ha bisogno di essere rinforzata l'Inter, come, e se ne lamenta già Gasperini, ha bisogno di qualche puntello la Roma. Quindi sì, sono d'accordo con te, a parte il Napoli che ha giocato un po' d'anticipo, le altre mi sembrano in ritardo, ma io ho la sensazione, vedo ormai da un po' di anni che c'è questa tendenza a concentrare le operazioni di mercato nei giorni conclusivi, perché secondo me si vuole sfruttare l'happy hour, cioè ormai il locale sta per chiudere, c'è lo sconto, approfittiamo dello sconto. Certo, gli allenatori non saranno felicissimi, perché insomma un conto è cominciare a lavorare a una squadra adesso, un conto fra un mese.
Come mettevano sempre la canzone di Jovanotti, che figata di serata, che poi si chiudeva così il cerchio. Grazie Paolo!
Grazie a te Giulia, buona giornata a tutti!